Radiofonica presenta Fonica News Review. It's a beautiful day. Nella puntata di oggi di Fonica News Review chiuderemo il cerchio intorno alla strage di Ustica con il materiale registrato dalla nostra corrispondente Alessia, che ha intervistato Dara Bonfietti, presidente dell'associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica.
Alessia, dall'intervista che hai fatto è emerso che ancora oggi non è stata attribuita la responsabilità dell'avvenuto in modo chiaro e univoco. È così?
Sì, in effetti ci sono diversi lati, molte lacune che ancora oggi non sono state di fatto né chiarite né colmate, e questo è emerso sia, immagino, dagli stralci dell'intervista della vecchia puntata, della scorsa puntata, sia emergerà anche in quest'altra puntata. E di fatto quello che emerge è proprio la non chiarezza sia nelle indagini sia poi nei risultati. Ovviamente qui possono rientrare tutte i dati e le informazioni sulle varie responsabilità a vario titolo, che siano istituzionali o meno, e la cosa soprattutto che emerge è anche il fatto che l'istituzione come Stato, quindi Cossiga, quindi anche gli altri personaggi che facevano parte della loro governo, probabilmente misero del loro, adesso, ora, senza stare ad entrare nel merito, perché forse non è neanche questa il nostro compito, di fatto probabilmente misero del loro, tant'è che solo dopo, come ascolteremo, solo dopo la prima sentenza, insomma una sentenza effettiva, Cossiga nel 2007, poco prima di lasciare questo mondo, cominciò a parlare effettivamente. Quindi anche questo potrebbe probabilmente dare un input per creare una nuova strada e una nuova chiarezza. Quindi appunto andiamo ad ascoltare l'altro stralcio di intervista che abbiamo realizzato lì a Bologna.
Nel 2007 Francesco Cossiga ha cominciato a raccontare la sua verità, e la sua verità è che forse è vero, ha cominciato a dire, sono stati francesi all'interno di una battaglia aerea che voleva coinvolto, volevano abbattere l'aereo di Gheddafi, il quale doveva transitare su quei cieli, infatti c'era un volo Tripoli-Varsavia che poi tornò indietro, eccetera, eccetera. E purtroppo, aggiunse Cossiga in questa sua ricostruzione del 2007, che poi andò a raccontare anche ai giudici, il povero pilota, quando si è rese conto di quello che aveva fatto, una volta tornato, la nave sulla porta aerei, o non so se in quel momento, nei giorni successivi, comunque il racconto di Cossiga è che si suicidò. Allora, tutti questi elementi sono stati dati, dato che lui ha cominciato a dirli alla stampa e poi li ha raccontati per televisione, in un filmino, si è fatto intervistare da Marrazzo, c'è un filmino, insomma, lui che dice queste cose tranquillamente, le ha dette anche a me personalmente, eccetera, eccetera. E le ha consegnate anche ai giudici, perché una volta che è uscito questa cosa i giudici non hanno potuto non riaprire il caso, dicendo, non era l'ultimo, faceva all'epoca il Presidente del Consiglio. Quindi in linea di comando quella notte lui doveva sapere, perché i militari, altrimenti vuol dire che hanno più potere del politico, no? Quindi per la nostra Costituzione i militari avrebbero dovuto quella notte informare il Presidente del Consiglio. Lui ha sempre detto che i militari gli avevano detto cedimento strutturale, che non c'era niente da dire, punto e basta, e questo era stato interrogato su questo migliaia di volte, anche il buon Cossiga. Ma fino al 2007, finiti i processi dei militari, dei generali, eccetera, lui ha sempre mantenuto, io dico, la consegna. Finiti i processi, quando nessun militare di quelli che erano stati coinvolti avrebbe più potuto essere messo in discussione in campo giudiziario, lui ha cominciato a dire questa verità, perché non lo so, andatelo a chiedere a lui non c'è più, eccetera, eccetera. No, le responsabilità, come dicevo, sono di tutti coloro che si sono lasciati beffare delle istituzioni e che ne avevano ruolo, dalla verità facile che che l'aeronautica militare è andata spargendo i primi tempi, che era stato cedimento strutturale. In Parlamento il ministro di turno, che era il ministro Formica dei trasporti e Lagorio alla difesa, risponderanno dicendo: i miei militari, loro mica potevano sapere, facevano i ministri, ma non è che potessero sapere che ci aveva battuto perché era caduto un aereo, no? Quindi si chiede a quelli che sono deputati a sapere, e loro dicevano cedimento strutturale. L'unica cosa che è stata fatta in quel momento è stata una commissione ministeriale da parte del ministro Formica, ministro dei trasporti Formica. La commissione Luzzatti fece, consegnò al ministro una prerelazione dicendo: escludiamo cedimento strutturale e diciamo che è stata un'esplosione o esterna o interna. Questo era il 5 ottobre dell'80. Nello stesso giorno, o pochi giorni dopo, l'aeronautica militare italiana distribuì una lettera ai ministri, a quelli che doveva, ai loro referenti e a tutti i dipendenti dell'arma, in cui si diceva: guardate, ci sono in giro delle strane cose, qui questi giornalisti, sa che c'era un giornalista che fin da subito disse che era Andrea Purgatore di Corriere della Sera, che dice che è stato un missile, che forse una bomba, eccetera. Non credete a queste cose, questo aereo era marcio o cose del genere, è caduto per cedimento strutturale.
Sempre dalle tue esperienze, no, Alessia, sei stata al Museo per la Memoria di Ustica. Che cosa ne pensi, Alessia?
Io credo che il primo impatto che si ha quando si entra nel museo, a me personalmente è mancata l'aria, nel senso, perché effettivamente è una strage di Stato. Io l'ho definita così e l'abbiamo definita così anche altre volte all'interno dell'intervista. È una strage di Stato e per questo motivo deve rimanere una memoria condivisa dello Stato stesso, affinché rimanga una storia che faccia ricordare non solo ai parenti delle vittime, ma anche a noi come cittadini, quello che di fatto successe quel giorno. Ecco, quando si entra si vede questo relitto, il relitto del 19, che onestamente sembra inverosimile. In fondo è stato a 3500 metri di profondità per diverso tempo, quindi l'acqua del mare lo ha di fatto consumato. Lo squarcio si vede quasi subito in maniera piuttosto chiara e netta. Accanto alla zona appunto dove c'è il relitto ci sono delle casse nere e delle voci che si ascoltano in sottofondo mentre si è all'interno della sala, che ricordano le voci delle 81 vittime, e 81 lampadine che si accendono e si spengono a seconda appunto della loro tempistica e soprattutto con l'arrivo del tramonto, che ricordano a loro volta le 81 vittime. Quindi è molto suggestivo. Io sono stata lì due volte e vi assicuro che anche la seconda volta è stato molto particolare. Accanto alla zona del relitto, dove appunto il relitto, c'è una stanza piuttosto accogliente dove vengono proiettate continuamente delle immagini di alcuni documentari realizzati e all'epoca e successivamente, e dei computer dove si possono consultare i documentari a loro volta e gli stralci dei giornali che sono appunto stati pubblicati a riguardo, soprattutto il Corriere della Sera, che si è occupato moltissimo della faccenda da allora fino ad oggi. Quindi chiunque volesse documentarsi, c'è un fitto repertorio a riguardo.
E sentiamo allora cosa ci ha raccontato Daria Bonfietti proprio a proposito del Museo per la Memoria di Ustica.
Abbiamo pensato di volere realizzare un luogo di memoria per la strage di Ustica già a metà degli anni 90, quando il relitto era stato recuperato a 3500 metri di profondità nel Mar Tirreno, quando lo vedevamo a Pratica di Mare, ricostruito intorno in quell'hangar di Pratica di Mare per l'utilizzo da parte dei magistrati per fare le infinite perizie che sono su di esso state fatte, per stabilire quale la causa della caduta di quell'aereo, e vedendolo, continuando a essere messi a conoscenza dai nostri periti dell'infinito lavoro che si stava facendo per cercare la verità, e considerando che quello che era venuto fuori sempre dai soliti 3500 metri di profondità non era altro che l'ultimo luogo che i nostri cari avevano visto prima di morire, era e rappresentava il simbolo quindi anche e soprattutto della nostra battaglia per raggiungere la verità su quello che è successo quella notte. Per tutti questi, per molti altri motivi, pensavamo che non poteva, una volta che questo relitto avesse completato l'utilizzo che la magistratura ne doveva fare per cercare appunto di scoprire la verità, non poteva, non potesse, pensavamo, essere di nuovo, che ne so, buttato via, rottamato, ributtato a mare, eccetera. Questa cosa ci angosciava molto e quindi pensavamo già da metà degli anni 90, come le dicevo, di trovare un luogo dove che potesse contenerlo e che potesse servire per fare memoria di questa tragedia. Il luogo è stato Bologna, lo è stata Bologna perché io abito a Bologna, perché il sindaco al quale mi sono rivolto, ovviamente a un ente pubblico, istituzionale, al quale ho chiesto se vi poteva essere la possibilità di vedere realizzato in questa città un momento di ricordo per questa vicenda, mi è stato detto di sì, e insomma siamo partiti con l'architetto Mazzucato che c'è stato a fianco per proporci le varie ipotesi di costruzione di questo museo. Nel 2001 sono riuscita a fare firmare un protocollo d'intesa tra due ministeri, il Ministero dei Beni Culturali, scusi, e il Ministero della Giustizia, di cui era allora proprietà il relitto stesso, e dei tre nostri enti locali, provincia, regione e comune, per appunto realizzare il Museo per la Memoria di Ustica. È tutt'affatto, come capite, una richiesta che noi come associazione parenti delle vittime abbiamo fatto alle istituzioni, e quelle istituzioni, due ministeri e tre enti locali, hanno firmato un protocollo d'intesa che si impegnava a fare, a realizzare il museo stesso. È stato possibile poi vederne la luce qualche anno dopo, perché soltanto nel 2005-2006 il relitto si è reso disponibile, come dire, da un punto di vista giudiziario, e quindi è stato possibile pensare di trasferirlo a Bologna, e nel 2006 il relitto è arrivato a Bologna, trasportato su 18-19 camion, chiudendo l'autostrada, facendo insomma davvero anche lì un'opera unica, come dire, nella storia italiana. È stato portato a Bologna, è stato ricostruito in questo luogo, in questo museo, ricostruito sempre sull'intelaiatura sulla quale era stato costruito a Pratica di Mare, tagliato per l'occasione, per il viaggio, e poi riassemblato in questo luogo. E è nato insomma il Museo per la Memoria di Ustica. Quello che noi abbiamo voluto aggiungere allora è stato anche, avendo quasi paura noi stessi che non avrebbe potuto, non sarebbe riuscito ad avere una vita propria troppo a lungo, solo un luogo che conteneva il relitto del 19, e quindi abbiamo capito che forse dovevamo farci aiutare nel rappresentare questa vicenda da un artista, da qualcuno che riuscisse a dialogare, come dire, con il relitto stesso, per renderlo eterno, e così è stato. Abbiamo insomma voluto incontrare, che già lo conoscevamo per le sue opere in giro a Parigi, ma anche in giro per l'Europa, di Christian Boltanski, uno dei 10-15, dicono i critici, più grandi artisti di installazioni, insomma grandi artisti contemporanei, che fa opere sulla memoria nelle sue installazioni nelle varie città d'Italia e del mondo, di Francia, scusi, del mondo, e siamo riusciti a incontrarlo. Questo è stato il valore aggiunto che siamo riusciti a dare a questo museo, io credo. Boltanski, dopo un po' di esitazioni, ha accettato di essere al nostro fianco con la sua arte, con questo suo linguaggio artistico che vuole, con dei mezzi materiali, dico io, quali possono essere, per uno che viene a visitare il museo se ne rende conto benissimo, mezzi materiali quali possono essere gli specchi neri, quali possono essere le 9 casse che contornano l'aereo, quali possono essere le 81 lampadine che cadono dal cielo. Ecco, con dei mezzi materiali Boltanski, con tanta suggestione, io credo, riesce a rappresentare qualcosa di immateriale, qual è l'atto del fare memoria, l'atto di ricordare. Questo è una grande opera, questo è uno dei motivi per cui questo museo sta vivendo di luce propria, come dire.
Ebbene, anche questa puntata è conclusa. Noi vi ricordiamo che potrete trovare l'intervista integrale direttamente sul nostro sito radiofonica.com, alla pagina del programma Fonica News Review.
Vi diamo appuntamento alla prossima puntata con la seconda parte. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata, sempre di venerdì, e come sempre alle 15.15 e alle 19.30. E vi ricordiamo anche, se volete partecipare alla nostra attività redazionale, volete
Radiofonica presenta
Fonica News, @gmail.com. Alla prossima.
Fonica News Review. It's a beautiful day.